Sia lodato Gesù Cristo. La nostra celebrazione, che è iniziata fuori, vicino alla statua di San Pio da Pietralcina, è cominciata proprio con questo richiamo che ho voluto fare, il richiamo alla realtà della passione della croce, che il santo di Pietralcina ha vissuto in un modo del tutto particolare. Noi abbiamo ascoltato anche domenica scorsa una pagina di Vangelo impegnativa da questo punto di vista, e ancora oggi sentiamo Gesù che insiste sul medesimo argomento. Leggendo il Vangelo, voi lo sapete bene, troviamo per 3 volte questo elemento, che Gesù abbia parlato della sua passione. Subito dirò qualcosa che mi importa dirvi, ricordarvi su questo fatto. Voi sapete che stiamo leggendo in questo anno liturgico B il Vangelo di San Marco. Abbiamo ascoltato domenica scorsa il capitolo 8, la prima predizione della passione. Oggi la seconda, e ce n'è anche una terza. 8, 9 e 10, capitoli 8, 9 e 10. Proprio per dire questo elemento, no? Gesù, in un modo pedagogico forte, ha annunciato la sua sofferenza, la sua morte e la sua risurrezione. Davanti a questa realtà noi ci sentiamo un po' sconcertati. Io direi così, probabilmente noi non l'avremmo fatto. Per un punto di vista di amore, di carità, penso un genitore che nasconde determinate cose ai figli, i suoi sacrifici ai figli, perché non vuole tediarli, non vuole farli preoccupare. Oppure per la mentalità comune, quella che io chiamerei la mentalità della pubblicità, per non perdere seguaci, per non perdere clienti, noi non avremmo parlato di questa realtà. Gesù è stato molto sincero, ha parlato di questa realtà con i suoi discepoli. E voi sapete anche un'altra cosa: se il Vangelo parla, il Vangelo scritto, parla per 3 volte della passione, significa che Gesù ne ha parlato molto spesso, perché l'evangelista ha registrato queste 3 volte, ma il numero 3, quindi questa insistenza, dice che Gesù parlava di questo argomento molto spesso. Qui volevo fare la parentesi che vi ho detto prima. Le cose successe nella vita di Gesù, tutte in generale, ma in modo particolare quelle che riguardano la passione, la morte e la risurrezione, non sono degli accadimenti, come qualcuno dice, è andata così, poteva andare anche in un altro modo, ma sono delle cose che Gesù ha annunciato e promesso. Gesù ha annunciato la sua passione, Gesù ha annunciato la sua morte, Gesù anche ha annunciato la sua risurrezione, come abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. Dopo 3 giorni risorgerà. Quindi il Signore ha mantenuto queste promesse, e noi dobbiamo in questo essere molto attenti, perché non si può scadere come fanno alcuni, anche tra i cristiani. Pensate a tutto il mondo protestante che dice: ma forse Gesù non è veramente risorto col corpo, la risurrezione di Gesù è soltanto il fatto che la Chiesa lo sente presente oggi. No, assolutamente no. La risurrezione di Gesù, della quale Gesù stesso aveva parlato, è un fatto fondante nella nostra religione. Dice l'Apostolo Paolo: se Gesù non fosse veramente risorto, inutile sarebbe la nostra religione. Però, voi dite sicuramente con me, c'è sempre un però nelle cose, no? Però a noi questo discorso della croce ci va sempre un po' stretto. Noi ameremo una religione, no, dove il Signore ci chiede di pregare, bello, dove ci chiede di accostarci ai sacramenti, bello, dove ci chiede la testimonianza, impegnativo ma bello, e possibilmente, come se fosse la nostra religione un'assicurazione sugli infortuni, dove ci venisse risparmiata ogni realtà che è croce, fatica e sofferenza. E invece Gesù ci parla di questa realtà e ci insegna, come vi dicevo domenica scorsa, che noi dobbiamo accettare questa dimensione che è presente nella nostra vita. Vi dicevo anche domenica scorsa, qualcuno dice: ma sono stato tanti anni lontano da Dio, adesso che mi avvicino non è che il Signore mi manda malattie, disgrazie, sciagure? No, assolutamente, non è questo che Gesù vuol dire. Gesù vuol dire: accetta la tua vita com'è, con quei limiti che hai nella vita presente. La tua croce è quella, con quel marito, con quella moglie, con quei figli, con quei fratelli, con quel lavoro lì, con quei, non so, vicini di casa che hai, con quei parenti che magari ti assillano. Accetta questa dimensione di croce e di sofferenza che è presente nella tua vita. Questo vuol dire Gesù, ha detto Gesù nel Vangelo di domenica scorsa, no? Prendi la tua croce e seguimi. E oggi Gesù insiste perché sa che questo discorso è un discorso sul quale noi dobbiamo lavorare molto. Facilmente noi parcheggeremo da una parte della nostra vita, lateralmente alla strada della nostra vita che percorriamo, la nostra croce. Facilmente noi avremo voglia di metterla sulle spalle di altri, di regalarla, ma questo non è possibile, perché la croce vuol dire salvezza, vuol dire redenzione, e senza croce questa redenzione non si realizza per noi, non si realizza per il mondo intero. Voi potreste dirmi: e da dove ha tolto questo pensiero, questa idea? Ma guardate nel Vangelo di oggi. Mentre Gesù annunciava la passione, cosa facevano gli apostoli? Discutevano tra di loro di chi fosse più importante tra di loro. Quindi possiamo dire tranquillamente, senza paura di offendere nessuno, che avevano capito poco, o come diciamo noi quando parliamo normalmente, non avevano capito nulla dell'insegnamento di Gesù. Mentre quello sarebbe Gesù. Mentre Gesù annunciava una strada dove la croce è presente, loro pensavano a una strada di onori, di successi, a una strada dove poter primeggiare. E questo è assolutamente fuori da quella che è l'ottica della fede, da quella che è l'ottica dell'insegnamento di Gesù. Però voglio farvi una domanda, posto che si sa già che non potete rispondere, la faccio ugualmente per sollecitare la vostra riflessione in questo momento. Sentite, ma voler essere il primo in qualche cosa è una cosa sbagliata? Non è una cosa sbagliata voler essere il primo, è sbagliato voler essere il primo nelle cose non belle, non giuste. Se, e non commento la seconda lettura perché veramente entreremo in argomenti, in discorsi che sicuramente irriterebbero qualcuno, se nelle nostre comunità cristiane, anziché bisticciare per le precedenze, per gli onori, per gli spazi, cominciassimo a bisticciare per chi vuole essere più santo, non sarebbe bello? In quella parrocchia fanno a gara a chi è il più santo, vogliono essere tutti il più santo, si impegnano tutti a pregare moltissimo, ad accostarsi moltissimo ai sacramenti, a fare moltissima penitenza. Immaginate voi che bella questa gara. Ho pensato in casa, marito e moglie fanno a gara chi è più santo tra i due. Ve lo immaginate? Dire: in quella famiglia oggi è successo un attimo un attrito, perché? Perché il marito voleva servire la moglie in un modo superlativo, ma la moglie voleva servire il marito in un modo ancora più bello, e allora questo tipo di discorso ha creato un attrito. Ve lo immaginate che bello questo? Al posto di lavoro nessuno ha schiacciato il prossimo, lo ha calpestato nei suoi diritti, ma tutti cercano di essere il primo nel servizio, nella disponibilità, nel fare bene il proprio lavoro. Ma ve lo immaginate voi una società così? E questa è la lezione che Gesù fa scendere nel nostro cuore piano piano. Essere i primi non per gli onori, per i piaceri, per i soldi, per il potere, che sono le cose che consumano il cuore dell'uomo oggi, no? Ma essere i primi nel servizio. Ecco perché Gesù avvicina queste due realtà, croce e servizio. Perché servizio significa pagare di persona l'amore che tu hai per le altre persone. Io pago di persona il mio amore per mia moglie, per i miei figli, per mio padre, per mia madre, per i miei fratelli, per i miei colleghi di lavoro. Pago di persona io. Avete tutti in questo momento davanti la croce. È la logica di Gesù, che ha detto: io non sono venuto per farmi servire, ma per servire dando la vita, pagando di persona. Quella che Don Chico chiama la logica della candela. Cosa fa la candela? Per illuminare si consuma. Così è la logica del servizio, la logica dell'amore, alla quale noi dobbiamo educare le generazioni. I bambini, i ragazzi devono essere educati dal nostro esempio a questa logica qui. In famiglia, per esempio, ma non è possibile che ci siano persone che non collaborano, che non siano attivamente impegnate in un servizio reciproco. E anche i bambini e i ragazzi dobbiamo insegnare che devono fare la loro parte, piccola se volete, ma glielo dobbiamo insegnare, perché la logica del servizio, quindi dell'amore, non è periferica nel discorso cristiano, è centrale. Quando io sono entrato in seminario ho avuto poche difficoltà nel gestirmi, no? Nel farmi letto, rimettermi a posto le cose, ma ci sono stati alcuni miei compagni che hanno faticato non poco. Quando il superiore andava a vedere la camera come era ordinata, il letto fatto, quante questioni hanno dovuto sopportare. E io ringrazio sempre i miei genitori, perché non ci hanno risparmiato determinate realtà, chiamandoci a collaborare. Quando noi teniamo fuori i giovani, i ragazzi, le persone da questa logica, non facciamo loro un piacere, facciamo loro del male. Ecco perché mi piace ripetervi, ne abbiamo parlato per 2 anni, quindi su questo discorso del servizio non è che debba insistere più di tanto, mi piace ripetere molto la frase di Papa Francesco, e di Papa Francesco, non di Don Chicco, eh? Papa Francesco ha detto: chi non vive per servire non serve per vivere. Provate un po' a vedere. Se qualche volta posso chiedere, porta giù l'immondezza, aiuta a sparecchiare, mettiti in ordine la camera, questo in famiglia per esempio, dove capita sovente, no? Sapete molto meglio di me che uno non si tolga manco la sedia dal posto dove ha mangiato, non sposti manco uno spillo, non raccolga le cose in bagno. E non stiamo dicendo cose banali, stiamo dicendo le cose concrete di un amore che si manifesta col servizio. Perché qualcuno ha detto, ma a me la cosa non piace, che la moglie o la mamma è una domestica che non si paga. Ma questo non è un concetto accettabile dal punto di vista della logica cristiana. Proviamo a imparare allora questo: io amo ogni volta che mi rendo disponibile a servire. Guardate in parrocchia, perché se no facciamo discorsi aerei. Io arrivo, sapete, è molto comodo dire: guarda che bella chiesa, non c'è neanche un granello di polvere, guarda che meraviglia. Ho capito, che cosa hai fatto tu per questo? E guarda che bello c'è il coro, e ci sono gli universitari che fanno il servizio, è una bella predica, cosa hai fatto tu? Cosa fai nella parrocchia per dare questo servizio? Cosa fai in famiglia? Cosa fai sul posto del lavoro? Non risparmiarti la verifica di questa realtà, perché se non ti verifichi lì, non stai ascoltando il Vangelo. Ecco qui allora quella frase che vi ho già ripetuto domenica scorsa. Noi non possiamo seguire un Gesù parzialmente scremato. Le cose che mi piacciono le faccio, le cose che non mi piacciono non le faccio. Assolutamente no. Allora sì, dobbiamo imparare questa logica del voler primeggiare per il bene, voler primeggiare nell'amore, voler primeggiare nel servizio e avere questo impegno nel cuore. Un servizio che dimostri che siamo capaci di sacrificare noi stessi, di pagare di persona perché gli altri capiscano e vedano che siamo seguaci di Gesù. Troppo spesso, lo diciamo placidamente tra di noi, siamo quelli che frequentiamo, anche nella Chiesa c'è questa corsa ai posti di importanza, alle riverenze, agli onori, che non è la logica di Gesù, assolutamente. Andate a rileggervi bene la seconda lettura che ho detto positivamente, ho scelto di non commentare per non fare danni, che forse sto già facendo con questo discorso. Vogliamo allora veramente accogliere questa lezione superlativamente cristiana che ci viene dal Vangelo di oggi. Io amo con questa dimensione del servizio, pagando di persona, mostrando che sono capace di fare quello che ha fatto Gesù. Ve la ricordate la frase della volta scorsa, no? Di domenica scorsa. Chi vuole essere il mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Accetta la dimensione di sofferenza che è presente nella tua vita. Non andare a cercarti altre cose che è più facile. A terra, vi ho detto domenica scorsa, se avessi un altro marito, un'altra moglie, altri figli, un'altra parrocchia, ho capito. Ma siccome non è quella la tua situazione è questa, santificati lì. Accetta quella dimensione e in quella dimensione vivi per servire, vivi per amare. Io avrei finito e so che state aspettando il raccontino. Il raccontino arriva, ma questa volta non è umoristico. È un raccontino che ho ritrovato tra i miei appunti, che racconta questo, che un ragazzino di 15 anni una sera è andato in cucina dove c'era mamma che preparava la roba da mangiare e ha portato un foglietto alla mamma. La mamma, tra un mestolo e una pentola, ha preso il foglietto e ha letto: per avere pulito il cortile, euro 3, per avere riordinato la mia cameretta, euro 5, per essere andato a fare la spesa, euro 0,50, era anche economico, per aver badato la sorellina in 3 pomeriggi, euro 9, per aver preso 2 volte a scuola ottimo, euro 5, per aver portato fuori l'immondizia, questo adesso si rende più importante, per aver portato fuori l'immondizia tutte le sere, euro 4, totale euro 26,50. La mamma ha girato il foglio e ha preso una penna e ha cominciato a scrivere. Poi ha reso il foglio al figlio. Nel foglio c'era scritto: per averti portato in grembo 9 mesi, euro 0. Per averti partorito nel dolore, euro 0. Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato, euro 0. Per tutte le volte che ti ho cullato e coccolato, euro 0. Per tutte le volte che ti ho preso in braccio perché piangevi, euro 0. Per tutto quello che ti ho insegnato e che ti insegno, euro 0. Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene, i panini che ti ho preparato, euro 0. Per tutte le volte che ti ho lavato la roba, riordinato la camera, euro 0. Per la vita che ogni giorno spendo per te, euro 0. Totale, euro 0, perché l'amore non si paga. L'amore serve gratuitamente. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.